insomma, questa scelta insomma, dei poveri, che cosa è diventata?
Lì si è scontrato col fatto che le dittature latinoamericane erano quelle che proteggevano la Chiesa, e allora era facile per loro, direi, indicare nella teologia della liberazione una rivoluzione ideologica marxista. Il caso tipico è Romero, convertito, ecco, dalla gente, perché l'aveva, cioè, il dittatore aveva dato il benestare per la sua nomina, non Rivera Damas, ma lui, per la capitale, perché era considerato un tradizionalista. E quando gli hanno ucciso quel gesuita, la Rutilio Grande, la notte che lui ha passato con la gente accanto alla sandwich, quello mi ha colpito. E quando l'hanno ammazzato, le 14 famiglie sulla collina dove vivono hanno aperto lo spumante, perché avevano fatto fuori lui che, insomma, insidiava, ecco, la loro struttura di potere.
E oggi la riflessione della povertà nella modernità, la povertà nell'affluenza, insomma, c'è un nuovo filone da questo punto?
Ho l'impressione che continui ancora, che chi guarda mammona, cioè ricchezza e potere, ma poi ne riversa una parte sulla Chiesa, e questo ci zittisce, ecco. Perché dall'altra parte ci sono magari dei principi, omosessualità, matrimoni pari, convivenze, che so io, o legalità, tasse sulla Chiesa, e allora, ecco, noi chiudiamo gli occhi su come dire, su questa la diffusione di una certa mentalità, perché è quella che poi alla fine gratifica la struttura ecclesiale. Credo che la cosa grossa di cui non sappiamo tener conto è che mentre prima del Concilio l'alleanza con la Chiesa era un'alleanza di carattere esterno, era ancora la conseguenza di quando il Papa era re. A quei tempi una nazione era benedetta se si alleava con lo Stato Pontificio, una nazione che era contraria allo Stato Pontificio lo era, ecco. E che invece il Concilio, soprattutto con la Gaudium et Spes, dice no, il compito della Chiesa è, come dire, favorire l'umanità. E quindi direi non il cristiano contro il laico, ma un cristiano ancora più laico, se si può dire così. Ecco, quei libri che ho scritto, Vescovo e Laico, cioè intendendo laicità non come l'antireligiosità, ma intendendola come l'umanità, la razionalità, una vita, ecco. La Gaudium et Spes parla di valori umani, il valore di ogni uomo, della famiglia, dell'economia, della cultura, della pace. E siccome qualcuno disse ma qui doveva finire Gesù Cristo, noi non abbiamo corretto, ma abbiamo messo alla fine di ogni capitolo il motivo di fede che non ti mette in contrasto, ma che dà ancora più forza. Il valore di ogni persona umana, anche dalla più umile, dalla più nascosta, tanto più tu cristiano che sai che Dio si è fatto uomo. Il valore di ogni famiglia, ma tanto più tu cristiano, di ogni economia. Io dico sempre qui è il fallimento dell'economia laica, quello a cui viviamo, di qualcuno che dice io me ne sto bene, la mia banca e la mia buona uscita e gli altri, ecco, no, tanto più tu cristiano che sai cosa ha detto e cosa ha fatto Gesù Cristo. Quindi la fede come un potenziamento dei valori umani, ecco. E questo qui allora dovrebbe rivelarci anche così, anche nella politica di tutti i giorni, insomma. Ecco. Se tu perché ti danno dei soldi per le scuole e per gli ospedali, tu chiudi gli occhi sui cattivi esempi che danno, che poi sono quelli che ti fanno, che educano la gioventù, ecco. No, questo qui per me è un tradimento del compito. La nuova evangelizzazione, dico sempre, è una chiesa più povera e più semplice. Quella è nuova.
Ecco, non segna. Quando alla fine di questo straordinario evento, durante, sì, voi poi tornaste ognuno nelle, sì, vostre, eravamo 63, 64, ancora c'era una forza innovativa anche in Italia, appunto, rimaneva comunque l'ebbrezza del centro-sinistra, c'era i giovani che si animavano, c'erano le nuove mode, una liberazione che premeva.
L'ebbrezza del centro-sinistra, che però, ecco, in auto era guardata ancora con sospetto. Ma è vero che, a parte il fatto che questo non si può dire, io sentivo in Vaticano durante il concilio qualcuno che diceva: se ci aspettate che finisca il concilio, ci riprendiamo in mano tutto. Ecco. E il 68 ha creato l'occasione, perché è vero che nel 68 c'è stata una spinta, un grosso rinnovamento che ha permesso a qualcuno di dire: guarda, il rinnovamento rovina tutto, basta, finisce il rinnovamento. E Papa Ratzinger, nella sua autobiografia, dice che quello che l'ha sconvolto è stato il 68.
Cioè il 68 è l'elemento che spaurisce.
King l'aveva chiamato Tubinga, e la Tubinga, anche la facoltà teologica protestante, buttava l'aria a tutto, no? Ecco. E lui l'ha talmente sconvolto che da allora dice: però bisogna. Io ricordo i giovani che si avevano messo il sabato sera con le chitarre, che allora era una cosa molto nuova. E qualcuno diceva: ma che leggere San Paolo? Io leggo Che Guevara. Bastava che dicessero: no, guarda, è una cosa diversa. Cosa abbiamo detto? Guarda lì cosa fanno, basta messa il sabato sera. I tedeschi dicono: insieme all'acqua sporca abbiamo buttato via anche il bambino.
E questa mi sembra una chiave interessante, perché da lì, nel 68, inizia la marcia, insomma, adesso dico una battuta, dal 68 si apre la strada a quella che poi sarà stata la vicenda di Paolo, insomma di Giovanni Paolo II, e la priorità contro il nemico a est, in qualche modo. Quella è la lunga marcia.
Infatti è la prima volta che, non so se ha visto quel libretto che ho scritto, Vescovo e Laico, c'è in copertina il Papa Giovanni Paolo II che mi guarda male, perché dicevano, avevo scritto, c'era stato lo scambio di lettere con Berlinguer, e dicevano i vescovi polacchi: fate presto per scrivere al segretario del Partito Comunista, venite a vedere come si vive sotto i comunisti. È la prima volta che vedi il Papa, allora ero presidente internazionale dei fascisti, avevo bisogno di una risposta che non davano, andai all'udienza pubblica. E alla fine il Papa saluta i vescovi. Quando arrivò da medico, sono Bezzazzi, vescovo di Ivrea. Il segretario, che era un italiano, disse: è un vescovo noto in Italia, è noto in tutto il mondo. C'è la foto. Poi dietro ho messo quel sorriso che vedete, parlando si può anche fare cambiare la faccia. Ma era questa qui, eccola. E in un'udienza che lui vuole fare col presidente dei fascisti, gli venne fuori anche la frase: credete a me che lo conosco, il comunismo non cade se non con una guerra. Invece è caduto senza guerra, non era scatena, ero su una sedia.
Adesso, off the record, lei lì si è giocata la papalina?
Non la papalina, sono stato 32 anni a Ivrea per quello.
Cioè, ecco,
no, ma perché le cose che dicevo, ecco.
Già da prima o con il dialogo con Berlinguer? Lei e i suoi...
Ma già per scritto.
Ecco, era già da prima, perché io credo che i bolognesi, insomma...
Non neanche tanto i bolognesi, no, perché sì, lì era, la situazione era un po' difficile, ecco, perché Dossetti suggeriva, ma il cardinale con Dossetti con me aveva più difficoltà, forse ero meno santo, ecco, quando gli dicevo che con Santo Vecchio mi lasciò andare via volentieri. E non mi mise neanche nella terna dei successori, ecco. Aveva messo Baroni per prima di me, che pure aveva fatto andare via, aveva andato ad Albenga, e Baroni disse: sì, se è per fare l'arcivescovo io torno, ma se devo fare il coadiutore mi ha mandato via da ausiliare. Ma quando Pellegrino diede le dimissioni, qualcuno gli disse: perché non ha fatto venire Bertazzi, come facevo con Pax Christi? Sì, io capisco, anche di fronte alla diocesi Ivrea mi accettava, anche perché forse, insomma, avere un vescovo un po' rinomato in giro, poi insomma vedevano che i preti li trattavano bene, insomma, erano contenti di come facevano. ma capisco che in una diarrea.
Beh, poi Corino sarebbe stata.
Franceschi di Padova, che era un amico, andai quando stava morendo, dice: Bezzarzi, perché stai sempre lì a Ivrea? Io andassi da fare quel tale là perché ha voluto andarci quell'altro. Dico: ah, che tanto, mandato a Ivrea mi trovo bene, perché devo andare via, riesco a fare delle altre cose. Poi, in nome di diocesi ho il 30% di vescovi che mi prenderebbero volentieri, ma in nessuna diocesi il 50%. C'hai ragione.
Quello è il punto. Ecco, invece, arriviamo all'ultimo passaggio. Il rapporto in Italia, diciamo, di tutti questi messaggi, che cosa ha prodotto? Noi abbiamo tre tappe, insomma, fondamentali, appunto, insomma, la vicenda del centro-sinistra, il 68 e poi quel tentativo, diciamo, del compromesso storico che si chiude con la morte di Aldo Moro. Ecco, lì c'è, lei percepisce che c'è un rigetto da parte di forze...
Lì c'è Ruini. La nozione che ha il cardinale Ruini ancora così, di una chiesa che si impone col potere facendo così, ecco, e questo qui ha determinato lui il presidente della CEI, in quello lì si trovava d'accordo con Giovanni Paolo II, no? E allora questo qui ha smorzato un po' tutto, credo, adesso bisogna dirlo per bene, questo qui che non sembra che ce l'abbia con Ruini, ma è vero, insomma, che Ruini, a differenza delle altre nazioni, dicevo, il presidente della CEI fa il discorso della corona all'inizio, un'ora di discorso, poi chi è che va contro? Dice: parlo a nome del Papa. Ero soltanto io il rotto che chiaro, è tanto vero che quando l'ultima volta mi alzai dicendo, come dicevano i gladiatori, Ave eminentissime Camille, moriturus te saluto, lui si arrabbiò. Non lo fece vedere, ma uscendo diceva con Maastricht, ma sai che era rabbioso. Ma io dice, non serio, no, perché? E io vado via, stai tranquillo. E anche Plotti, che era vicepresidente, gli dicevamo, dico, ma dillo, e lui dice, io rispondo di fronte al Papa, non di fronte a voi. E se al Papa andava bene un discorso così.
Ecco, lei non so se ha letto, proprio dopo Todi c'è stata questa lettera che alcuni intellettuali marxisti hanno mandato al Papa, il nome L'emergenza antropologica, in cui in qualche modo si riprende l'esperienza di Togliatti a Bergamo del 63, che fa questo discorso sui cattolici, in cui la bomba era il pretesto per aprire una riflessione comune sul destino dell'uomo. Oggi è la biopolitica, anzi le biotecnologie, come luogo per un incontro si propone tra, diciamo, laici e cattolici sul governo della vita, di cui i valori non negoziabili sono una parte. Ecco, lei, insomma, come vede questo tipo, insomma, di confronto?
Il mio discorso abituale è che il vero principio non negoziabile è la solidarietà.
È la solidarietà.
E che in fondo l'aborto e l'eutanasia sono l'inizio e la fine della vita. Ma tu non sei serio o credibile se ti impegni per l'inizio e la fine e non ti impegni per il corso della vita. Se non ti interessa che decine di milioni di persone muoiono per la fame, che milioni di bambini muoiono perché non sono curati, che i giovani non riescono a farsi una famiglia, che non riescono ad avere un lavoro. Cioè, se ti interessi veramente della vita, devi spenderti per tutta la vita, non solo l'inizio e la fine, ma per il suo decorso. Allora diventa credibile anche questo impegno per la vita iniziale e finale. Per esempio la guerra. Uno, se veramente ama la vita, deve essere contrario alla guerra, deve cercare in tutti i modi, ecco, che si cammini verso la non violenza attiva. Mentre invece vedo anche in America, chi dice no aborto, no eutanasia, ma la guerra.
È il mercato.
Ecco, io credo che veramente, ecco, il grande principio non negoziabile, quello fondamentale, è la solidarietà. viene da dire che Dio si è fatto uomo non per la libertà, ci arrivavamo in qualche modo, però non per la libertà di tutti, perché sennò diventa la libertà della volpe in un pollaio, ma è la solidarietà.
Per la libertà degli ultimi.
Sì, che è quello che Tenino Bello spiegava rifacendosi addirittura alla Santissima Trinità. Diceva, vedi, se fossero uno più uno fa tre, ma sono uno per uno fa uno. E noi siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. Ha imparato dal Parlamento, sa
fare. E come legge lei invece questo, il silenzio della sinistra in questi anni di fronte a questo processo anche tecnologico che ha, come dire, sfarinato la base sociale tradizionale, il movimento operaio, e una sinistra che non riesce a parlare più ai nuovi produttori, ai giovani tecnologizzati? Cioè, come si riapre una logica di solidarietà attiva in una società tecnologica?
Io non mi interesso di politica. A me verrebbe da dire che la sinistra è troppo pensata a come strutturarsi, come vincere le elezioni, senza poi sapere molto dopo cosa avrebbe fatto. In realtà le due volte che è andato su con Prodi, poi gli era mangiato loro l'erba sotto i piedi. Ecco. Cioè, perché, ecco, non era che avessero chiara quale deve essere il compito.
Ecco, ma allora diciamo una cosa, lei come sente invece questo orizzonte di una tecnologia che ormai diventa pervasiva nella vita, ma al tempo stesso apre anche straordinarie opportunità? Cioè, come si governa l'algoritmo in qualche modo? C'è una relazione fra coscienza e algoritmo, a suo parere, oggi da instaurare?
Lì è difficile, ecco, spiegarlo, perché tanto che ci penso, ma così, sono le due dimensioni del pensiero umano. Una è la dimensione della scienza, della tecnica, che so io, e l'altra è la dimensione dei grandi valori, quelli che chiamavano trascendentali, che, ecco, il valore fondamentale, trascendentale, è il valore di ogni persona umana. Perché se no tu, sul piano della scienza e della tecnica, tu vai nei campi di Auschwitz, lì Mengele faceva degli esperimenti interessanti sul piano scientifico, quando ti metteva nel freddo a vedere qual è il grado in cui, o quando ti esaminavi i gemelli a vedere uno muore e l'altro no, da un punto di vista strettamente scientifico, soltanto che tu le fai
contro l'uomo.
E allora è che il valore fondamentale...
Beh, ma oggi la rete ha avuto un potenziale di liberazione straordinario. Oggi il contadino indiano ha una potenza di interferire sul mercato contro i grandi monopoli più di 50 anni. Adesso io le dico, quando io marciavo per il terzo mondo, nel terzo mondo morivano come mosche... Oggi il terzo mondo è diventato un soggetto economico che è in grado di interferire con gli Stati Uniti d'America. Cioè, c'è un cambiamento a suo parere?
Non so, ecco, se il terzo mondo, possiamo dire, sì, quello fa parte di quello che una volta consideravamo il terzo mondo, perché non è escluso che anche la Cina, una volta che così,
certo,
in fondo segua le come dire, le norme capitalistiche, appunto, che però ci va di mezzo l'uomo. Quindi direi quello che dovrebbe essere, diciamo, il punto di riferimento, diciamo, della sinistra, che è il valore della persona umana, però anche quello che si viene sacrificato.
Ecco, ma diciamo, come la fabbrica nel Novecento è stata civilizzata dal movimento operaio in una lotta, e l'equilibrio è stata, come dire, una società più civile, il welfare, le pensioni. Ecco, lei pensa che possa così essere civilizzata anche la rete, anche il mondo della tecnologia, ci possa essere un negoziato tra coscienza e potenza di calcolo?
Io penso di sì, che ci debba essere, perché a un certo punto l'essere umano s'accorge d'essere umano, anche di fronte ai fallimenti. Quello che dico sempre il grande problema di fronte ai giovani è portarli a pensare, perché non pensano più. Basta che si muovano, che trovino il bottone buono, e mi fa pensare il fatto che nelle società più sviluppate tecnologicamente, dal Giappone e Singapore, crescono i suicidi dei giovani, perché sono talmente abituati di fronte a un problema a cercare la soluzione nella macchina, che quando sono di fronte a problemi umani, ecco, non lo trovano e allora se ne vanno.
Un'ultima battuta: un uomo di fede, quando mi dice portare l'uomo a pensare, significa anche portare l'uomo a relazionarsi a Dio,
sperando che arrivi fin là. Perché Bobbio diceva: la differenza non è tra credente e non credente, ma tra pensante e non pensante. E un teologo come Benedetto ha scavalcato addirittura Giovanni Paolo II, che ad Assisi chiamava tutte le religioni, no? E Benedetto ha chiamato anche i non credenti, uno giù ad Assisi e uno su a San Francesco. Alla fine delle testimonianze religiose, un non credente, però un pensante, ecco. Cioè, nel senso che se ti apri ai valori, sei aperto a Dio anche se non lo sai. Più che non quelli che magari dicono, ma in realtà sono chiusi in sé. Non è un caso che il Signore se la prendeva con gli scribi e i farisei, che erano quelli che sapevano di più di religione,
certo,
ma la strumentalizzavano per i propri, certo, quindi erano chiusi, mentre invece quello che conta è essere aperti. E se sei aperto, in fondo c'è Dio anche se non arrivi a vederlo.
Io posso titolare tutto portare l'uomo a pensare.
Perché no?
La ringrazio.
Però mi fa vedere qualche cosa.
Ecco. Io glielo mando.
Ecco. C'è anche il mio email. Sì.
Certo, anzi io ne ho abusato fin troppo e la ringrazio. È stato assolutamente...
Anche perché alle volte, voi giornalisti avete le vostre norme, uno con cui in genere chiedo di vedere, non avevo osato chiederlo da Cattoli del Corriere della Sera.
Cattoli era...
E per lui ho trovato...